Book Notes, pagine di radiofonia. Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Book Notes, pagine di radiofonia. Ogni giovedì sera qui su Radio Città Aperta portiamo gli autori, facciamo un viaggio attraverso i libri dalla viva voce di chi li ha scritti. Questa sera continuiamo a parlare di una iniziativa che avevamo affrontato già anche nelle puntate precedenti di Book Notes, che si svolgerà qui a Roma a fine mese, dal 23 al 27 maggio. Sto parlando di Villa Lais Legge, la rassegna letteraria di quartiere organizzata dalla libreria indipendente Caffè Letterario Blue Room con il patrocinio del municipio Roma 7. Terzo anno per Villa Lais Legge, insomma animerà i pomeriggi dal 23 al 27. Siamo nel quartiere tuscolano, Villa Lais, insomma abbastanza conosciuto in città, in particolar modo per chi abita nel quadrante sud. Saranno delle giornate che vedranno la media partnership di Radio Città Aperta e dove si parlerà di libri, si parlerà anche un po' di noi attraverso i libri, della nostra città attraverso i libri, e tutti quanti sono invitati a partecipare nella splendida cornice cittadina di questo parco molto importante, forse un po' meno conosciuto per chi non abita proprio nelle diciamo vicine prossimità dello stesso, ma insomma sarebbe anche il caso di conoscerlo meglio, e quindi l'appuntamento è dal 23 al 27 maggio. In studio stasera, come sempre, sono, insomma come sovente accade, sono accompagnato dal collega Alessio Ramaccioni.
Ciao Valentino, un saluto a tutti. Sì, diciamo la cosa anche così da raccontare, da segnalare, è che questo giovedì e il prossimo gli spazi, diciamo in qualche modo fratelli, no, del giovedì sera, Book Notes alle 21 e Block Notes alle 22, si vanno a fondere sia questa settimana che la prossima, e in due, per chi ci segue in diretta ovviamente, in due speciali proprio su questo evento. Infatti abbiamo e avremo ospiti gli autori o comunque i protagonisti del festival, che racconteranno i loro libri, la loro esperienza di editori indipendenti e i motivi per cui insomma sono al festival. In primis abbiamo pensato di riconvocare qui in radio diciamo l'animatrice di questo festival, che è anche la, diciamo insomma, la titolare della libreria Blue Room, e che appunto lavora ormai a stretto contatto con noi di Radio Città Aperta. Abbiamo una media partnership che sta producendo contenuti interessanti e insieme stiamo provando a raccontare anche questo festival. Dall'altra parte del vetro, Maria Grazia Umbro. Ciao Maria Grazia, buonasera.
Ciao Alessio, ciao Valentino, e grazie per avermi invitata a tornare qui con voi a parlare di libri e della mia libreria e della rassegna Villa Lais Legge.
È sempre un piacere. Noi possiamo insomma aiutare in diversi modi. La media partnership vedrà la partecipazione di Radio Città Aperta durante appunto i giorni, e vedremo se qualcuno è curioso di salutarci a me, ad Alessio, insomma, che se ha imparato a conoscerci in questi anni, in generale di Radio Città Aperta e più recentemente per il progetto Book Notes, e vuole un po' trovarci, ci può passare il pomeriggio dal 23 al 27, insomma, e beccarci in quella di Villa Lais. Possiamo anche aiutare, però, in che maniera? Nella maniera più classica possibile. Siamo una radio, possiamo aprire i nostri microfoni nello spirito di Book Notes per come dire, fare un viaggio attraverso i libri che verranno verranno presentati durante la rassegna. Noi iniziamo, ad esempio, Alessio, questa sera, avendo già degli ospiti durante il corso della serata. Come tu hai detto, Book Notes si allungherà un po' questa sera nello spazio anche di Block Notes, il tuo spazio dove si parla magari un po' più di politica, attualità, e in un certo senso ci fai un favore di ospitalità. E per presentare chi?
Il primo libro, diciamo, forse questo è meglio che lo faccia, diciamo, con lei la quale ho avuto. Il primo libro in realtà che andremo a presentare con le due autrici è l'ultimo, no, Maria Grazia, che sarà presentato, insomma, in rassegna. Nessi e connessi, Annalisa Corrado, Rossella Muroni, le due autrici.
Per Il Saggiatore
come editore. Non so, Maria Grazia, parlane un po' tu, no?
In qualche introducilo, modo. Introducilo un po' e poi ovviamente passiamo la palla direttamente alle autrici.
Ma guarda, giusto due parole, visto che sarà sicuramente più interessante ascoltare Annalisa e Rossella Muroni. Come avete detto, Nessi e Connessi, edito per Il Saggiatore, è uscito più o meno un mese fa. Un manifesto per leggere il mondo, questo è quello che, diciamo, dice la sinossi, diciamo, del libro. E in realtà è un libro che attraversa, diciamo, diversi temi molto attuali e ci aiuta, come dire, a metterli in relazione fra loro per affrontare, diciamo, con una visione a 360 gradi quello che è la situazione del nostro mondo, ecco, mettiamola così. Però sicuramente le autrici saranno più, come dire, esaustive nel raccontare il loro libro.
Beh, questo assolutamente, innanzitutto perché sono le autrici e poi perché ovviamente in quanto autrici, proprio perché in quanto autrici, diciamo, ci sapranno spiegare meglio un po' il punto di partenza e anche il punto di vista che ha animato questo scritto e questa volontà di affermare l'importanza di una connessione e interconnessione tra i diversi componenti della società. Tra l'altro vedo anche la prefazione di Ilaria Capua, poi insomma, poi durante l'intervista ci diranno meglio. Come al solito,
due parole per contestualizzare e capire il libro sulle autrici, proprio per comprendere poi il senso di questo libro, che sarà spiegato molto meglio da loro. Ma Rossella Muroni è un'attivista politica italiana, già presidente nazionale di Lega Ambiente, è una sociologa appunto si è sempre occupata molto di ambiente, di diritti collegati all'ambiente. Annalisa Corrado, l'altra autrice, è un'ingegnera meccanica e una ecologista, e quindi diciamo che è uno sguardo un pochino più scientifico sulla questione. Il bello di questo libro è, secondo me, che viene fuori anche da due esperienze di questo tipo, due esperienze, insomma, che di ecologia, di circolarità, di sostenibilità e di scelte politiche sostenibili la sanno lunga. Ecco, volevo solo introdurre un pochino meglio le autrici.
Hai fatto benissimo, Alessio. Tra l'altro sono esperienze che, mi viene da dire, diverse ma complementari, nel senso hanno due campi d'azione diversi, sono complementari nella visione poi dell'insieme. Vabbè, basta, facciamo un po' parlare le autrici. Come al solito, l'artificio di una pausa musicale, e per allietarvi dalle nostre chiacchiere e anche per permetterci di contattare gli autori del caso, e poi si ritorna qui a Book Notes, dove si parlerà di Nessi e Connessi.
Complimenti per gli amici, ma quanti amici hai? Mille modi in cui sorridi, ma poi non ridi mai. Non ti vergogni di mostrarti nuda come una cipolla che non sa far piangere? Dura il modo in cui mi osservi stare, solo sai che poi non te lo puoi permettere. I dischi che non capirai, i libri che non leggerai, le citazioni ti sorprendono, le variazioni ti confondono. Oscar Wilde, Mob Psycho,
sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire dispari. E non soffro se mi sento solo, soffro solo se mi fai sentire. L'inganno è solo.
Con noi al telefono Annalisa Corrado e Rossella Muroni, autrici del libro Nessi e Connessi per l'editore Il Saggiatore, in ordine alfabetico. Buonasera Annalisa.
Buonasera.
E buonasera, buonasera Rossella. E buonasera Rossella.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Abbiamo concordato insomma l'ordine appunto per così per, in ordine alfabetico quelle, dal punto di vista delle domande della presentazione. È un po' il libro insomma l'evento un po' diciamo centrale, possiamo dire così, del festival. Il libro è un libro molto importante anche perché è in relazione con dei temi che c'entrano bene con un festival organizzato dentro Villa Lais, che per chi non la conosce insomma è un luogo, è una villa, è un parco, no? È un luogo in cui appunto si tenta di recuperare e mantenere un rapporto tra l'essere umano, la natura e l'ecosistema. Poi è un luogo dove avvengono anche degli incontri, dove c'è anche uno scambio, ma non anticipiamo i tempi. Partendo da Annalisa brevemente, due parole senza poi esagerare, perché appunto poi non vogliamo raccontarlo proprio tutto il libro. Come nasce l'idea di questo libro? Come nasce la tua voglia, insomma, il tuo scriverlo, questo libro, per quello che riguarda la tua parte, e anche il rapporto con Rossella, come si sviluppa? Brevemente, insomma.
Sì, eccoci. Allora, come nasce? Diciamo che sia io che Rossella, che da strade diverse abbiamo tutte e due a un certo punto incontrato la battaglia per l'ecologia, la sostenibilità e la transizione ecologica, e io da ingegnera e lei da sociologa, la voglia di fare qualcosa insieme ci è scattata la prima volta che abbiamo avuto tempo di scambiare due parole di fatto, nel senso che ci conosciamo da 15 anni e sì, penso che la prima volta che abbiamo scritto insieme abbiamo già parlato di scrivere un libro, però diciamo che non è proprio da allora che ci lavoriamo, ma da un paio di anni abbondanti sicuramente sì, anche un libro molto ambizioso in cui noi proviamo proprio a dare un po' il senso di quanto i problemi che vengono considerati normalmente anche nel dibattito quotidiano, nel dibattito pubblico, urgenti e davvero importanti per le persone, non possano assolutamente essere scollegati dalle riflessioni sull'ecosistema. E fare questo è un errore, non solo perché nel frattempo l'ecosistema degenera, ma soprattutto perché le soluzioni che troviamo a questi problemi non sono efficaci, perché non sono strategicamente radicate in una visione della realtà così com'è nella sua complessità. Quindi diciamo l'idea del libro nasce proprio da questo, provare a unire i puntini, perché io mi ammalo di più di altre persone, perché non trovo un posto di lavoro per me o per i miei figli che poi sono costretti ad andare all'estero se hanno un'ambizione di futuro più sereno, eccetera eccetera, insomma tutte queste domande a cui di solito si danno risposte illusorie vanno inserite in un contesto di altro tipo. Questo sforzo abbiamo provato a fare investendolo anche di delle buone pratiche, delle belle esperienze virtuose che entrambe abbiamo incontrato, cercato e con cui siamo entrati in relazione nella nostra vita, perché sempre ci sembra che sia fondamentale ricordare che il cambiamento è possibile, è già in mezzo a noi e che va assolutamente sostenuto e potenziato in tutti i modi. Quindi anche questo nostro desiderio di raccontarlo è, come dire, guardate, la situazione è critica, ma possiamo uscirne, ecco come.
Rossella, dal tuo punto di vista invece, già insomma Annalisa ci ha anticipato un punto di vista che potrebbe essere diverso, forse poi ce lo direte voi, no? Un'ingegnera e una sociologa, tu sei la sociologa e quindi dal tuo punto di vista qual è, diciamo, l'analisi?
Ma a noi interessava moltissimo scrivere un libro in cui si capisse che la sfida per un ecosistema sano è una sfida che tutti possono e debbono svolgere. Quindi da una parte ci interessava uscire un po' dal cliché dell'ambientalista saputello, il più possibile isolato, che dà lezioni di vita agli altri, e invece incoraggiare e raccontare quell'Italia che è già in transizione ecologica, e soprattutto questo è un libro che racconta del protagonismo di ognuno di noi, no? Del fatto che tutti noi possiamo fare la differenza, ma anche qui non c'è, c'è anche il racconto del piccolo e bello, per carità, ma noi raccontiamo una sfida per il sistema industriale, dalle energie rinnovabili all'economia circolare, c'è un modello di paese che già sarebbe in campo e che però non trova spazio. E questo è un libro in cui cerchiamo di in continuazione passare dal particolare, dal privato al collettivo, addirittura al globale, per far capire che noi siamo fortemente connessi, che, come dice Papa Francesco, l'illusione di essere sani in un paese, in un pianeta malato, è comunque appunto un'illusione, e che però non bisogna scoraggiarsi, perché sono battaglie che possono essere tenute insieme. Quella per arrivare alla fine del mese può essere tenuta insieme con quella per combattere i mutamenti climatici. Quindi è un libro che dal punto di vista appunto di un'analisi più sociale, ma anche da un punto di vista tecnico e dell'approfondimento delle capacità che il nostro paese ha dal punto di vista economico e dell'innovazione, prova a lanciare la palla in avanti e a dire siamo tutti convocati, e soprattutto non ci cascate quando vi dicono che le dinamiche sono troppo complesse. La complessità, che pure esiste, non è come dire la scusa o un motivo sufficiente per non esserci. Dobbiamo possiamo pretendere di poter comprendere tutti questa complessità e fare la nostra parte. È un libro, come dico io, che è stato scritto a quattro mani, ma soprattutto a due cuori, perché è un po' il nostro modo di vedere la questione ecologista. Non è un libro sull'ambiente, questo Annalisa lo dice spesso, io sono d'accordo con lei. È un libro su che tipo di paese siamo, quale battaglia dovremmo condurre e soprattutto appunto sull'idea circolare di una società e di un ecosistema di cui facciamo parte.
Mi riallaccio, faccio una domanda e la rivolgo a entrambe, sempre partendo da Annalisa e poi passando da Sella. Mi riallaccio a un'affermazione fatta da adesso da te, Rossella, vi do del tu, insomma, per in diretta radiofonica ci si dà poi alla fine sempre del tu. L'Italia è in transizione ecologica. In transizione ecologica dall'alto o dal basso, mi spiego meglio, perché noi abbiamo, no, per esempio, il vincolo del PNRR che ci obbliga, no, ad attuare la transizione ecologica anche a livello di scelte strategiche. Ma c'è anche una consapevolezza diffusa a livello, no, il famoso piccolo e bello di cui mi stava parlando, a livello della collettività, che non è più possibile andare avanti in questo modo. Voi vedete nel vostro libro, dal vostro punto di vista, quale dei due sguardi è più più efficacia, no? E qual è quello più sincero? Quello del cambiamento della transizione dall'alto o del cambiamento delle abitudini sociali e individuali dal basso? Prima Annalisa e poi Rossella.
Beh, io credo che il grande assente in tutta questa vicenda negli scorsi lustri sia stata la politica, quindi se con alto vogliamo intendere le decisioni dei decisori più grossi, diciamo, sicuramente così, nel senso che le politiche industriali, soprattutto di questo paese, sono rimaste ancorate ad un modello fossile e molto molto conservatore e anche a nostro avviso decisamente autolesionista, e mentre il nostro paese, come accennava Rossella prima, pullula di menti brillanti imprenditoriali, ma anche non solo dal punto di vista dell'impresa in senso stretto, ma anche proprio come innovazione sociale e come terzo settore in grado di generare anche economia all'interno delle regole del no profit, insomma, no? Quindi sono tutti attori che hanno già sperimentato economie generative, che sono proprio il contrario di quelle predatorie che distruggono in qualche modo e che mangiano e consumano quello che trovano in maniera compulsiva. E purtroppo appunto la politica non vede questa esigenza, non vede questa possibilità, non la legge come una potenzialità e continua a soffocarla in qualche modo, no? E anche perché all'interno della transizione ecologica c'è un potenziale di consapevolezza delle persone e un potenziale di salto evolutivo del modo di essere cittadine e cittadini, che non diventano più banalmente dei polli in batteria da nutrire e da non far arrabbiare troppo in qualche modo, ma appunto invece diventano dei soggetti consapevoli in grado di comprendere dove finisce la loro possibilità di agire per il cambiamento e dove inizia il dovere delle istituzioni e della politica di costruire quelle infrastrutture che abilitino le loro scelte in maniera ancora più sostenibile. Faccio un esempio per spiegarmi meglio.
Sì.
E senza un sistema di mezzi pubblici funzionante ed efficiente nella mia città o anche dalla prossimità delle città all'interno delle città, io, cittadina che vuole essere sostenibile, non ho spesso la reale possibilità di scelta se muovermi in modo sostenibile o no, perché se ci devo mettere 2 ore e mezza per arrivare dal punto A al punto B con i mezzi pubblici e invece magari ci metto 25 minuti con la macchina, purtroppo non ho scelta, perché i tempi del lavoro e della conciliazione con le responsabilità familiari magari non me lo consentono. Oppure se non ho una capacità di spesa importante e la fiscalità di questo paese non premia chi ha un atteggiamento virtuoso nei confronti del pianeta, ma invece permette che prodotti spazzatura, super raffinati, industrializzati, senza nessun criterio, arrivino nel banco frigo con un prezzo stracciato, è chiaro che una persona che non può scegliere si deve nutrire di quello, no? Quindi la mia sostenibilità finisce in qualche modo dove manca l'infrastruttura che mi permette di esserlo. Ecco, da questo punto di vista l'azione dei singoli è molto tarpata e anche l'azione delle imprese che noi spesso definiamo eroiche, no? Il progetto dei Green Heroes definisce queste esperienze eccellenti, virtuose, anche eroiche, perché spesso la politica le ha avversate invece che insomma. Quindi lo sforzo è collettivo, serve tutto, il basso, l'alto, il lato, il sopra, il sotto, diciamo, no? Non, nessuno si può sentire fuori da questa partita. Però vero è che alcuni hanno più responsabilità di altri e probabilmente sono i meno impegnati seriamente in questo momento.
Rossella, a te.
Ma io penso che appunto la sfida è collettiva e ha bisogno del protagonismo di tutti. Sicuramente la politica è indietro, però permettimi di dirlo in una radio che, come dire, ci ospita e sta dando spazio a questi argomenti, la responsabilità è anche del sistema dell'informazione. L'altro
Assolutamente.
giorno sono rimasta davvero colpita per la puntata in cui Formigli ha ospitato a Piazza Pulita dei negazionisti climatici. Fino a quando noi pensiamo che sia giusto e legittimo dare spazio a chi nega il mutamento climatico, ecco, non andremo lontano.
E questa è una cosa molto importante. Infatti mi rilascio personalmente. Io ho avuto la fortuna, insomma, o sfortuna, insomma, di seguire abbastanza da vicino, non in presenza, le vicende relative alle due COP, no? Le ultime due COP che dovevano un pochino sostanzialmente far sterzare il mondo verso un approccio globalmente più sostenibile, e sostanzialmente ciò non è avvenuto. E la mia domanda prima era un po', insomma, per forse sentirmi soddisfatto nella mia visione, che è quella di una assenza di volontà politica sostanzialmente, a parte alcune dichiarazioni, o comunque di un ritardo che voi avete un pochino ribadito rispetto no, a quello che servirebbe veramente. La comunicazione, l'informazione, cioè un po' il mantra per cui bisogna dare voci a tutte le tesi, no? Un pochino forse questo. In realtà qui, secondo voi, insomma, insomma, quanto è vero che in realtà non ce ne sono due di tesi, ce n'è solo una, cioè chi nega che il clima e l'ambiente, insomma, il pianeta stesso stiano andando incontro al disastro, sostanzialmente potrebbe mentire sapendo di farlo, anche se un pochino forse forte come affermazione, me l'assumo io la responsabilità. Però, insomma, potrebbe essere un po' questa la situazione, e quindi è un errore dare voce a una dichiarazione che parte da presupposti che sono sbagliati, quantomeno. O no? Analisa sempre, poi Rossella.
Ah sì, ok, no, che Rossella ha parlato di nero
No,
questa
vabbè,
volta,
sì,
quindi va
manteniamo quest'ordine.
bene, va bene. Ma guarda, io credo che si parli di dibattito quando il dibattito non esiste, cioè non è che quando si invita Samantha Cristoforetti a parlare delle sue missioni spaziali si deve invitare un terrapiattista, perché non c'è un dibattito scientifico sul fatto che la Terra non sia piatta, insomma, no? Cioè abbiamo superato, la scienza evolve, la scienza consolida alcune questioni e passa oltre. Quindi non è democratica da questo punto di vista, non è che quello che penso io ha lo stesso valore di chi pubblica articoli scientifici su riviste internazionali e segue queste cose all'interno di una comunità scientifica affidabile e consolidata, no? Cioè, quindi è ridicolo quando si fa passare questo nostro desiderio di fare chiarezza nella comunicazione come un desiderio di censura. È semplicemente come dire: la mia casa sta andando a fuoco, io chiamo i vigili del fuoco perché corrano a spegnerla, e il mio vicino di casa li chiama, dice: no, no, non è vero, è amidomane, lo dice sempre, e questi non vengono. Se la mia casa va a fuoco, io muoio, e muore pure il vicino perché stupidamente non si è reso conto che le nostre due case sono attaccate, ecco, quel vicino per me è un criminale, non è uno che aveva una sua idea da dibattere, insomma. E quindi in questo senso, poi dopo tutti questi anni in cui sono emerse più e più volte legami strettissimi fra lobby degli idrocarburi e fior di soldi dati alla comunicazione per falsare la percezione delle persone e per nascondere i dati che già la scienza porta avanti da decenni, ecco appunto faccio 2 più 2 e mi pare che siamo ancora lì.
E dal tuo punto di vista, Rossella, hai lanciato prima insomma lo spunto sulla comunicazione, e come la vedi? Insomma, già l'abbiamo capito, ribadisci almeno il tuo punto di vista allora.
Dunque, non solo c'è un problema appunto che si dà pari valore alla scienza e a chi la scienza la nega, e in questo caso parliamo appunto di mutamenti climatici, ma c'è anche un volere importante di influenzare l'informazione. Per cui, come dire, l'ENI, ad esempio, in questi anni ha avuto un ruolo importante nel battere su una comunicazione che tenesse insieme tutto il contrario di tutto, no? L'idea che si continuasse a usare le fonti fossili, sì, poi facciamo degli investimenti sulle rinnovabili, però poi se uno va a vedere il piano industriale, gli investimenti e i pesi non cambiano mai. Quindi non solo c'è un problema di inadeguatezza da parte della classe dirigente politica, c'è un tema di inadeguatezza da parte dell'informazione, che spesso si piega al volere di chi le cose proprio non le vuole cambiare, e invece questo cambiamento è assolutamente possibile. Io penso all'Enel, che in questi anni ha guidato la transizione energetica grazie alle fonti rinnovabili a livello internazionale. Purtroppo non ha potuto farlo altrettanto nel nostro paese, in cui le autorizzazioni per l'installazione di nuove fonti rinnovabili sono bloccati da burocrazia che però è voluta dalla politica sostanzialmente. Si continua a mettere bastoni tra le ruote all'energia pulita, mentre il nostro paese davvero potrebbe essere un paese leader in Europa per l'abbattimento delle emissioni. Così non è, e quello che voglio dire è che nulla è un caso, è frutto di scelte e responsabilità molto precise che vanno dalla politica al sistema dell'informazione e a chi nel mondo industriale e della produzione da fonti fossili proprio non vuole che le cose cambino.
Ultima battuta, poi vi ringrazio e vi saluto. In apertura mi sembra proprio Annalisa ha detto insomma che questo è un libro che ribadisce il fatto che c'è la possibilità, no, di raggiungere questo cambiamento che sostanzialmente salva il pianeta e il destino delle generazioni future. Però stiamo vedendo come le resistenze siano tante e forti, no? C'è quindi il modo in tempi brevi, perché se poi diciamo così la politica a livello nazionale, internazionale, oppure il rapporto tra politica e economia e finanza, diciamo, si rende conto della necessità di intervenire fra 20 anni, forse ecco, sarà quantomeno più complicato, no? Cercare insomma di salvare il salvabile. C'è una speranza a breve termine che questi nodi, che sono nodi enormi, no? I nodi della speculazione, della politica che guarda più a interessi, diciamo, macro, nel senso a stakeholder, diciamo, grandi, piuttosto che poi alla qualità della vita, dell'esistenza e anche del futuro, no? Delle popolazioni. Insomma, no, entro 5-6 anni, che potrebbe essere già un tempo a rischio, voi ritenete che sia possibile un'inversione tendenziale massiccia di dove va il mondo dal punto di vista della sostenibilità ambientale ma anche economica? È sempre Annalisa e poi Rossella.
Questa è una domanda da 8 miliardi di persone, più che da 6 milioni di dollari, insomma, perché certo, riguarda veramente tutte e tutti. E io credo che noi non possiamo fare altro che mettercela tutta perché questo accada. Sono certa che non accadrà senza lo sforzo di tutti, nel senso che appunto, visto che le posizioni che vanno scalzate sono talmente solide e strutturate che non hanno nessuna intenzione di lasciare il passo, l'unico modo per farlo è pretenderlo, e quindi appunto non è una cosa che può prescindere dall'impegno collettivo e a tutti i livelli. E infatti questo libro vuole dare un contributo proprio da questo punto di vista. Credo che la cosa migliore che possa succedere è che uno lo finisca di leggere e si faccia venire qualche domanda in mente su come può fare ancora di più a partecipare a questo tipo di trasformazione. Insomma, questo è un po' il nostro auspicio. Poi è chiaro che nessuno di noi ha poteri divinatori rispetto a quello che succederà. L'unica cosa che ci salva, secondo me, è la frase del colibrì. Io non lo so, ma intanto faccio la mia parte.
Ok, Ossella, anche un po' dal punto di vista forse della tua competenza professionale, no? Uno sguardo un pochino anche a come si muove la società.
Ma io penso che è una sfida che non possiamo non cogliere. Il libro racconta proprio del fatto che ognuno da subito, tra un minuto, può fare la propria parte, rivendicarla, raccontarla, esserne profondamente consapevole ed orgoglioso. Io credo che il grande inganno del nostro tempo sia il fatto che le persone, come dire, sono scoraggiate alla partecipazione, e questo è l'anticamera della morte della democrazia. È un rischio fortissimo che noi stiamo correndo. Io credo che la forza più rivoluzionaria della transizione ecologica è che proprio comporta un sistema democratico, anzi lo rafforza, lo sostanzia e gli dà nuova linfa, ed è questa la cosa che fa più paura, perché se io mi produco l'energia solare pulita da sola mettendo un pannello fotovoltaico e addirittura magari lo condivido nella proprietà con il mio vicino di casa, e magari insieme con l'energia che avanza alimentiamo l'elettricità per il centro anziani vicino, ecco, vedete che noi non solo produciamo energia pulita, ma ricostruiamo anche una coesione sociale che è il punto più debole in questa fase storica che riguarda l'Italia, ma non solo. Quindi non solo bisogna farlo, ma bisogna essere profondamente consapevoli che non stiamo salvando il pianeta, perché il pianeta si salva da solo. L'essere umano è un incidente nella storia dei milioni di anni che caratterizzano il pianeta Terra, ma abbiamo bisogno di salvare la nostra specie e la nostra società.
Bene, non aggiungiamo altro, lasciamo insomma che il resto arrivi dalla lettura del libro. Grazie tante per la vostra disponibilità e poi ci vediamo alla rassegna. Un saluto e un ringraziamento ad Annalisa Corrado e a Rossella Muroni, autrici del libro Nessi e Connessi. Grazie e buona serata.
Grazie a voi, grazie, a
Grazie a voi,
presto.
buona serata.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura, informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.
E quando sentite le note del pianoforte vuol dire che torniamo in diretta qui a Book Notes, pagine di radiofonia. Valentino De Luca, abbiamo appena sentito l'intervista condotta da Alessio Ramaccioni ad Annalisa Corrado e Rossella Muroni, Nessi e Connessi, il saggiatore è l'editore, le trovate questo fine mese a Villa, la rassegna Villa Lais Legge 23-27 maggio qui a Roma, organizzata la rassegna letteraria organizzata dalla libreria indipendente Caffè Letterario Blue Room con il patrocinio del municipio di Roma 7. Book Notes, in quanto Radio Città Aperta è media partner, nelle prossime puntate insomma cercherà di ospitare tutti quanti gli autori che poi sentirete, la cui viva voce ascolterete poi negli incontri pomeridiani di questo fine maggio nella cornice di Villa Lais, quartiere Tuscolano qui a Roma. Salutiamo dunque Nessi e Connessi per per collegarci invece con, non con un libro in particolare, ma proprio con una casa editrice, Reader for Blind. La trovate anch'essa nell'appuntamento appunto di Villa Lais Legge, una interessante operazione quella della ripubblicazione del libro La città nella città, l'inferno di Isamari. Riporta alle stampe il romanzo Roma, via delle mantellate, e questo era il titolo corretto. Ma perché invece Nella città all'inferno? Perché, come forse alcuni di voi ascoltatori ricorderanno, è stato un famoso film con Anna Magnani e Giulietta Masina, che proprio dal romanzo Roma, via delle mantellate di Isamari appunto traeva spunto per la regia di Renato Castellani. Eravamo nel 1958. Allora io do voce per una piccola cornice all'autrice, sì, all'autrice, alla proprietaria, gestore di Blue Room, caffè letterario Blue Room, per proprio presentare questa Reader for Blind per quelli che non la conoscono, e poi intervistiamo direttamente Valerio Valentini, che è il direttore editoriale di Reader for Blind. Allora, Maria Grazia Umbro, cosa ci sai dire di questa, insomma, di questa casa editrice che sarà tua ospite, leggo, mercoledì 24 maggio alle 18:30 a Villa Lais?
Sì, infatti Reader for Blind è una casa editrice che posso dire, insomma non solo io, ma insomma nel mio caso posso dire che l'ho vista nascere, perché ho conosciuto Valerio e tutto il team di Reader for Blind appena aperta la libreria, quando era ancora una rivista letteraria. E invece poi insomma nel primo anno in cui io portavo avanti, diciamo, l'attività della libreria, loro si sono trasformati e hanno deciso di aprire Reader for Blind come casa editrice, e sono partiti con questa collana chiamata Le Polveri, che è proprio dedicata alla ristampa di capolavori dimenticati della narrativa italiana del primo Novecento, insomma pubblicazioni veramente di grande spessore. Questa è, credo, il dodicesimo o il tredicesimo titolo di questa collana, Nella città all'inferno, come dicevi tu, di Isamari, da cui è tratto il film che hai citato con la Masina e Anna Magnani. Diciamo che è un universo abbastanza particolare quello che racconta questo libro, la storia. La presentazione sarà naturalmente particolare perché, non essendo l'autrice più fra noi, Valerio ha lavorato, diciamo, nell'inverno ad una versione particolare di presentazione di questa storia con Agnese Lorenzini, attrice di teatro, e quindi porteranno questo libro alla rassegna in un reading teatrale. Però insomma penso che con Valerio, che ci racconterà adesso, sarà come dire più esaustivo anche lui, no? Lui sicuramente ha una capacità di raccontare meglio la sua casa editrice e il progetto in particolare su questo libro.
E allora, per in attesa appunto tra veramente pochissimo sentire la viva voce di Valerio Valentini, che ci racconterà insomma questo suo viaggio nell'editoria e questo prossimo incontro a Villa Lais con la tavola rotonda organizzata, la presentazione organizzata da Blue Room, una piccola pausa musicale che, come dico sempre, ci permette di entrare in contatto con il prossimo ospite. Quindi piccola pausa e poi ritorniamo in diretta con l'intervista a Valerio Valentini.
Persi nel telefono, take 1.
Canzoni che cantavano tutti, adesso tutti quanti scrivono canzoni che qualcuno canterà, la sai. Uguali e tutti un po' diversi, tutti in fondo persi dentro al telefono. Metti in moto adesso il genio che c'è in te. Che cosa hai da perdere?
E con noi al telefono Valerio Valentini, direttore editoriale della casa editrice Reader for Blind. Come detto, insomma, anche loro ci saranno nel corso della rassegna, interverranno nella rassegna Villa Lais Legge. Ciao Valerio, buonasera innanzitutto.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Partiamo parlando brevemente, insomma, della casa editrice. La cosa che mi ha più incuriosito è il nome Reader for Blind. Perché avete scelto di chiamarvi in questo modo?
Sì, esatto, lettore per cieco. In realtà c'è stato già dall'inizio questo disguido, no? Perché pensavano che quando siamo nati come casa editrice facessimo libri per ciechi. In realtà no, noi nasciamo nel 2015 come rivista di racconti brevi e il lettore per cieco è l'incipit di uno dei racconti più famosi di Raymond Carver, Cattedrale, in cui all'inizio del racconto la moglie di questo non vedente mette un articolo, una richiesta sul giornale, cercasi lettore per cieco. Allora noi, occupandoci prettamente, essendo una rivista di racconti brevi, avevamo preso il nome proprio omaggiando Carver e il suo racconto più famoso, e Reader for Blind ci sembrava un nome inerente e molto bello. Poi abbiamo Nel 2021, quando siamo nati come casa editrice, abbiamo recuperato sia il nome, perché comunque c'era uno storico della casa editrice, ma poi anche alcuni elementi che facevano un po' riferimento a quello che è il lettore per cieco, il Braille, quindi la R in Braille, che è il nostro simbolo, ed alcune caratteristiche poi che sono all'interno dei libri.
Ma questo è interessante, perché effettivamente il nome si presta a delle interpretazioni errate. E devo dire che però è anche un bel modo poi per farsi dare la risposta interessante, come è nato. Voi siete nati come rivista, vi siete evoluti in casa editrice, quando e perché soprattutto, visto che comunque, cioè, voi siete una casa editrice indipendente, insomma, e esatto, questo è un periodo ovviamente di grande complessità per tutte le iniziative culturali e dal basso, tanto più l'editoria. Quindi insomma, come nasce questa vostra trasformazione, per quale motivo e con quale, diciamo, linea, spirito dal punto di vista editoriale e culturale?
Noi già nel ricevevamo tantissimi racconti, però la nostra era una rivista che era prettamente online. A un certo punto indiciamo un contest sul nostro sito e poi ovviamente anche sui social, e per realizzare il primo numero cartaceo della rivista, e riceviamo talmente tanti racconti, questo ti parlo nel 2019, che a un certo punto l'esigenza diventa altra, cioè fare un libro proprio più che una rivista, e quindi ci mettiamo in collaborazione con un'altra casa editrice per pubblicare il primo libro. Questa esperienza un po' editoriale, questa esperienza editoriale ci aveva già convinto, però poi, continuando a lavorare sul testo, ci siamo appassionati proprio al lavoro editoriale vero e proprio, e da lì, insomma, abbiamo cominciato a pensare di trasformare Reader for Blind in una vera e propria casa editrice. Poi a un certo punto è arrivato il 2020 e ha cambiato un po' tutti i piani, nel senso che ci ha rallentato e dato modo di approfondire di più il progetto. Quindi nella sfortuna c'è stata quella fortuna di fermarsi e di riflettere su quello che poi doveva essere il piano editoriale e in che cosa ci volevamo specializzare. All'inizio avevamo pensato di fare solo una casa editrice di racconti, poi invece, vista la mia passione, che è quella di andare per mercatini a recuperare libri che diventano introvabili, abbiamo deciso di orientarci verso quella linea editoriale, ossia noi ci occupiamo di ristampare opere del Novecento italiane e straniere che non vengono più pubblicate da tantissimo tempo, 50, 60, 70 anni, ma soprattutto che sono uscite fuori catalogo e quindi diventano veri e propri libri introvabili.
E questo, questa idea, insomma, questa definizione, questa scelta editoriale è nata, diciamo, in quel momento di approfondimento dovuto al Covid e al lockdown, no? Più o meno, cioè nel senso è lì che avete deciso di dare questa forma. Quindi possiamo dire che in qualche modo, nel vostro caso, quel periodo così brutto per tanti motivi, ma anche così strano, così quasi alieno, no? È stato utile per dare una forma definitiva al vostro progetto, insomma, perché solitamente anche altre case editrici che conosciamo, eccetera, associano a quel periodo, diciamo, ricordi pessimi, no? Di difficoltà economiche, soprattutto quelle che stavano partendo. E perché? Per quale motivo vi siete concentrati su questo tipo di scelta di linea editoriale? Cosa vi ha spinto in questa direzione?
Guarda, due motivi in particolare. Il primo, come ti dicevo prima, che io personalmente, che poi sono quello che sceglie i titoli e li porta poi in redazione, sono un collezionista, un appassionato di prime edizioni e soprattutto dei libri rari. Giro per parecchi mercatini, bancarelle, insomma, alcuni dei libri che abbiamo pubblicato io li ho presi veramente a 10-20 centesimi. E soprattutto un altro motivo era proprio il non trovare questi libri. Cioè, tante volte capitava che sia leggevi sui vari social, sia sentivi parlare gente e soprattutto leggevi questi libri personalmente, ed erano libri che non si trovavano, erano libri che le uniche edizioni che magari riuscivi a trovare era una copia, per fortuna, sui social, sui siti di vendita, magari eBay, così, a prezzi improbabili, magari centinaia di euro. E quindi la voglia di riportarli in libreria a prezzi accessibili, ma soprattutto per farli leggere, perché poi alcune di queste opere erano veramente definiti ai tempi capolavori, avevano vinto premi, erano stati incensati da altrettanti autori famosi, tipo il secondo libro che pubblichiamo, Zebbio Kotal, è un libro che fu portato in Feltrinelli da Pasolini, un libro che poi era stato totalmente dimenticato. Quindi la voglia di riportare alla luce opere che altrimenti erano andate perse o comunque nel dimenticatoio.
Uno di questi, ad esempio, è quello che presentate nel corso della rassegna Villa Lice Legge, no?
Esatto, sì. È, diciamo, un titolo, uno degli ultimi, perché è uscito a gennaio, a fine gennaio di questo anno, e è un titolo, forse uno di quelli in cui abbiamo avuto più difficoltà a reperire informazioni, perché poi ovviamente c'è tutto un lavoro prima, quando si sceglie il titolo, anche di recuperare informazioni non solo per quanto riguarda i diritti dagli eredi, ma anche informazioni sugli autori, e questa in particolare, questa autrice, Isamari, che tra l'altro è uno pseudonimo, era un'autrice di cui non si conosceva nemmeno la data di nascita, nemmeno la data di morte, non c'era nemmeno una foto ufficiale di questa autrice, non si trovava assolutamente nulla, e quindi c'è stato tutto un lavoro di recupero particolare di un testo che senza magari fare spoiler, come dicono quelli bravi, è un testo veramente che per l'epoca, esce nel 52 questo libro, era all'avanguardia, venne anche censurato per il linguaggio molto crudo, perché è ambientato nell'ex carcere femminile di Via delle Mantellate a Roma.
Nel corso della serata, ricordiamo che è quella di mercoledì 24 maggio, ci sarà anche un reading, insomma tu farai un'introduzione e ci sarà un reading con l'attrice Agnese Lorenzini, che immagino leggerà degli stralci, delle parti, delle frasi significative del libro, no? Che quindi è molto interessante, perché tra l'altro è un libro da cui sarà anche tratto appunto un film. Quali sono altri titoli così sconosciuti oppure conosciuti e poi perduti che voi state recuperando e state riportando in vita? Sostanzialmente voi ridate vita a delle opere letterarie. È bella questa cosa, vista in questo modo è molto interessante.
Sì, anche molto avvincente, perché poi andiamo proprio a riscoprire storie anche legate agli autori veramente incredibili. Ci tenevo solo a dire una cosa, certo, per quanto riguarda il reading. Non saranno degli stralci, ma abbiamo proprio ricostruito un testo in maniera che fosse un reading teatrale, quindi l'attrice Agnese Lorenzini, che poi tra l'altro insomma è un'attrice teatrale molto brava, ha fatto anche televisione, e però ci siamo concentrati molto di più sulla parte teatrale, farà una vera e propria, come dicevo, interpretazione del testo che abbiamo ricostruito perché abbia un inizio e una fine, quindi è uno spettacolo vero e proprio di circa 55 minuti in cui ci sarà veramente un inizio e una fine, quindi sarà tutto legato. Ci tenevo solo a dire
questo. No, assolutamente, è importante dirlo ed è anche interessante saperlo, perché di fatto avete diciamo fatto una sorta di copione, avete tirato fuori un copione nuovo, esatto, da quel libro.
Sì, un riadattamento del testo. Esatto. Questo testo ha avuto più adattamenti, perché come hai detto tu, nel 59 nel 52 esce il libro, nel 59 fanno un film famosissimo, Nella città all'inferno, appunto, perché il titolo originale di questo libro è Roma via delle mantellate. Noi abbiamo recuperato il nome del film perché era, certo, più conosciuto, certo, film poi con Anna Magnani e Giulietta Masina, per cui Anna Magnani vince il Davide di Donatello nel 59. Quindi, e noi abbiamo fatto un altro testo ancora, che è un riadattamento del libro, quindi sono usciti fuori tre prodotti di questo libro, per non fare la solita presentazione, ma soprattutto per dare voce a un testo eccezionale e in più interpretato veramente magnificamente da Agnese.
Sì, che potrebbe anche essere l'idea poi di trasformare in uno spettacolo e portarlo in giro, perché poi alla fine
sì,
mi sembra tutto collegato e sensato quello che mi stai dicendo.
Comunque, stiamo infatti già andando in giro portarlo in vari posti, esatto.
E qualche altro titolo, appunto, dicevamo, per così, per invogliare anche chi ci ascolta a conoscervi meglio. È chiaro, poi l'invito che facciamo come sempre è: venite alla rassegna, vedete, conoscete in prima persona Valerio, conoscete la casa editrice, eccetera. Però insomma, magari uno poi si fa, non può venire quella sera, si fa, ascolta la trasmissione, ascolta il podcast e poi dice: sai che c'è, andiamo a cercare questi libri di questa casa editrice. Qual è qualche titolo e soprattutto dove si trovano i vostri libri?
I nostri libri si trovano in tutte le librerie, se non ce l'hanno insomma si ordina tranquillamente, comunque c'è una distribuzione abbastanza capillare in tutta Italia, sul nostro sito readersforblind.com e poi ovviamente su tutti gli store Amazon, IBS, insomma quelli più legati insomma ai libri. E un titolo che ci tengo, perché insomma è l'ultimo uscito, in realtà esce il 30, però ce l'abbiamo già in anteprima, probabilmente anche mercoledì 24, e è quello che poi conclude una nostra personalissima trilogia sull'immigrazione, su autori che sono immigrati negli Stati Uniti, una sorta di italo-americani, e che hanno influenzato la letteratura degli Stati Uniti, e sono Cristofre Muratori di Pietro Di Donato, e tra l'altro un libro che è uscito nel 39 e che non veniva più ritradotto da 70 anni, e Sono Fidali di Pascal D'Angelo, e l'ultimo uscito, questo insomma che esce il 30 maggio, un riassunto, abbiamo riunificato tutta l'opera di Emanuele Carnevali, un autore eccezionale, morto a soli 42 anni, ma che in pochissimo tempo, circa nemmeno 10 anni, influenzò tantissimo la narrativa statunitense, soprattutto la poesia, e fu definito uno degli ultimi poeti maledetti. Quindi abbiamo concluso, insomma, come dicevo prima, questa nostra personalissima trilogia che abbiamo chiamato Trilogia sull'immigrazione.
Bene, allora io ti ringrazio innanzitutto della disponibilità per questa intervista. Per chi vuole insomma informarsi, conoscere meglio Reader for Blind, c'è il sito internet readerforblind.com, in cui ci sono tutte le informazioni, immagino ci siano anche le collane, cataloghi e tutto quanto, cioè in realtà lo so,
sì,
lo so perché ci sono stato, ci ho navigato sopra. E poi, per quello che riguarda Villa Lais Legge, la presenza, insomma, di Reader for Blind, con la performance di cui abbiamo parlato, cioè il reading del libro Nella città l'inferno, anzi il reading di un testo originale scritto, insomma, per l'occasione. È la prima volta che presentate questo testo, diciamo, tirato fuori da voi dal libro?
Sarà la seconda volta ufficiale, perché la prima l'abbiamo fatta venerdì scorso a Pescara. Sarà
perfetto.
La seconda e la prima a Roma, soprattutto, quindi insomma è una bella occasione.
Reading teatrale con l'attrice Agnese Lorenzini alle 18.30 l'appuntamento. Poi si sa che in queste cose, in queste assegne, mai c'è qualche delay di qualche minuto. Vale la pena, insomma, immagino che abbiate capito, come ho capito io da questa chiacchierata, che vale assolutamente la pena. Valerio, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità.
Grazie a voi.
E ci vediamo, a Villa Lais il 24. Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Da più di 40 anni in FM prima e sul web poi, Radio Città Aperta è musica, cultura e informazione. Dal 2018 la radio sopravvive grazie alle donazioni dei suoi stessi speaker. Sostieni RCA e ci aiuterai a mantenere viva la sua voce indipendente.
Dona su PayPal, email collegata tesoreria@radiocittaperta.it oppure vai su www.radiocittaperta.it/sostienici. Radio Città Aperta, resistenza culturale attiva.
RadioCittaAperta.it, la tua radio online.
Tempesta di violini che ci fa passare dall'intervista, anch'essa guidata da Alessio Ramaccioni, per la, come dire, per sempre nella cornice dell'appuntamento che a fine maggio abbiamo noi della Città Aperta, con tutti quanti i nostri ascoltatori, in quel di Villa Lais, Roma, quartiere Tuscolano, per l'evento organizzato dalla libreria indipendente Blue Room, con il patrocinio del municipio Roma 7, ovvero Villa Lais Legge, 23-27 maggio. Dicevo, tempesta di violini che ci fa passare da Valerio Valentini di Reader for Blind a un'altra e l'ultima per questa sera intervista, anch'essa riguarda una casa editrice, parliamo di Lecomari. E allora, per prima di, insomma, averle, come dire, dalla viva voce dell'editrice, di una delle persone coinvolte nel progetto Lecomari, io, insomma, riapro i microfoni per il mio collega Alessio Ramaccioni qui alla mia sinistra e per la proprietaria e gestore della libreria Blue Room a Roma, che abbiamo detto ha organizzato, questo tra l'altro è il terzo anno di dell'edizione di Villa Lais Legge, Maria Grazia Umbro. Allora, Maria Grazia, ultima intervista, chi andiamo a sentire da qui a qualche secondo?
Ascoltiamo la voce di Cristina Nechini, che insieme a Maria Corona Squitieri hanno fondato la casa editrice Lecomari, quindi mi fa molto piacere, insomma, averle ospiti alla rassegna. E con Cristina, insomma, siamo in ottimi rapporti. Questa è una casa editrice con cui abbiamo realizzato diversi eventi già, non ultimo la scorsa settimana sono state già mie ospiti, e sono interessanti i due libri che porteranno. In questo caso abbiamo due libri che saranno presentati nello stesso pomeriggio, che sono Arripizzari, che è un'antologia di racconti tutti al femminile, con la prefazione di Maria Vittoria Vittori, e a seguire la presentazione del libro di Maurizio Costanza dal titolo Naufragi, Che sarà anche questa una presentazione, diciamo, multimediale, se vogliamo, sarà anche questa un reading, e poi insomma parleremo un po' con l'autore per conoscere più a fondo. Però Cristina Anichini l'abbiamo in linea, credo, vero Alessio?
Sì, ci senti Cristina?
Sì, buonasera, eccomi.
Ecco, grazie per la
buonasera,
disponibilità.
Ciao.
Avevamo appuntamento,
ciao,
insomma.
Ciao Cristina.
20 minuti fa, ma si sa che la diretta, no, fa di questi scherzi, ci siamo un po' allungati, d'altronde insomma, abbiamo dedicato due puntate piene a questo speciale Villa Lais Legge, e in modo anche da dare lo spazio che serve agli autori e agli editori. Avreste dovuto essere in due, ci abbiamo provato Cristina, no, a coinvolgere anche la tua socia, la tua collega
Maria Corona.
Non è stato possibile. Ma insomma, introduci un po' cosa portate, no, alla rassegna Villa Lais Legge, cosa proponete a chi verrà a seguire dal vivo questo evento. Invitiamo tutti a farlo, noi ci saremo come Radio Città Aperta, tra parentesi. A te Cristina.
Sì, certo. Dunque, intanto vabbè, ringrazio Maria Grazia per averci invitato, perché appunto, come lei ha già anticipato, si è creato tra noi e lei un bellissimo rapporto, e non è la prima volta che ci invita, questa volta nella rassegna Villa Lais Legge, ma le volte precedenti nella sua libreria, insomma, ci sono stati dei begli incontri. Noi a Villa Lais portiamo due testi, due libri molto diversi tra loro. La prima presentazione sarà dell'antologia curata da Alma Daddario, un'antologia di racconti di scrittrici italiane contemporanee, che si chiama appunto Arri Pizzari, sottotitolo Tessitrici di storie. Un libro, è stata un po' una sfida, diciamo, editoriale, perché è la prima volta che viene pubblicata in Italia un'antologia di scrittrici italiane contemporanee. Cioè, generalmente le antologie riguardano scrittori del passato o scrittori particolari o che seguono un filone o una tematica ben precisa. In questo caso l'operazione è stata abbastanza azzardata, perché le autrici non hanno avuto un tema da seguire, quindi sono state lasciate libere di scrivere il loro racconto, ma si è creata una strana magia, perché in qualche modo questi racconti, essendo tutti racconti poi al femminile, ogni scrittrice, insomma sono 14, provenienti da formazioni culturali molto diverse tra loro, perché ci sono delle scrittrici per professione, ci sono giornaliste, drammaturghe, attrici, quindi diciamo con delle appunto formazioni e delle professioni diverse tra loro, di età diverse, abbiamo delle autrici molto giovani e altre meno giovani, scrittrici conosciute come Dacia Maraini, Maria Rosa Cutrufelli, Ali Amigale, altre meno conosciute, ma tutte hanno veramente espresso al meglio la loro diciamo arte letteraria, e si è creato, e c'è un filone, c'è un filo conduttore, tanto che poi il titolo, che noi abbiamo scelto un titolo un po' particolare, che a ripizzare è una parola di origine siciliana che significa rammendare, e infatti poi il sottotitolo è Tessitrici di storie, perché in qualche modo consideriamo, diciamo, le parole come tra gli strumenti più efficaci che noi abbiamo anche per cercare di ricucire e di riparare, no, in qualche modo, e anche il mondo femminile un po' si è sempre identificato con questo modo di rimettere a posto le cose, no? E quindi avremo presente la curatrice Alma Daddario insieme alla scrittrice Toni Maraini e Daniela Bertolo, Chiara Livernini, insomma ci saranno anche altre autrici, e i racconti, gli incipit dei racconti saranno letti ad alta voce da due attrici, Barbara Amodio e Alessandra Fallucchi, che sono tra le attrici che ci stanno seguendo in una specie di tour che stiamo facendo da quando è uscito il libro per la città di Roma, insomma. E l'altro libro invece è un'opera un po' particolare, sono anche questi dei racconti, il titolo è Naufragi di Maurizio Costanza, sono 17 racconti più uno, e l'autore, che è un poeta ma è anche un artista, perché lui ha dipinto con acquarello i personaggi, cioè i protagonisti che animano questi racconti, quindi è un libro illustrato con un formato particolare, stampato su una carta particolare che dà risalto a questi disegni, e i racconti, infatti ha anche un'impaginazione molto originale, perché sono racconti che hanno un certo ritmo, il ritmo delle voci dei personaggi, insomma questa è un'opera che quando insomma ci è stata proposta noi l'abbiamo accolta a braccia aperte, perché è un'opera molto completa, dove c'è la letteratura, c'è la poesia, c'è la pittura, quindi l'arte del dipingere, ed è un testo che noi portiamo, abbiamo già portato, cosa che faremo anche a Villa Lais, che saranno letture ad alta voce, questa volta dello stesso autore con un'altra persona che lo accompagna con dei sottofondi musicali, ed è quasi una performance, anche una piccola pièce teatrale in qualche modo, tanto che noi l'abbiamo portata in alcuni teatri, l'abbiamo portata già nelle piazze di Roma, il libro è uscito da settembre del 2021, quindi ha già avuto una certa visibilità, e un libro molto bello, quindi insomma noi consigliamo di venire ad ascoltarlo questo libro, poi per poi leggerlo, ma innanzitutto ad ascoltarlo.
E per quello che riguarda invece un po', sono Alessio, ciao Cristina, sono così entrato così in voce, ma la storia della vostra casa editrice, insomma, abbiamo visto che il vostro catalogo è un po' particolare, sono scelte editoriali un po' particolari, se ci puoi ribadire un pochino, sì, insomma, la storia, che linea editoriale seguite, che approccio avete, che tipo di scelte effettuate rispetto ai vostri autori, e anche dove è possibile trovarvi a questo punto, no? Visto che poi è anche interessante sapere dove, perché alcune, certo, case editrici sono insomma reperibili nelle librerie più importanti, i soliti canali distributivi, ma per altre è un po' più complicato. Insomma, facci un po' un quadro sulle Commai.
Parto dall'ultima questione che hai posto, cioè dove siamo distribuiti. Noi siamo distribuiti nelle librerie indipendenti, nelle piccole librerie indipendenti, e ci distribuiamo i libri da sole, non ci avvaliamo di una distribuzione. Altro canale di vendita oltre alle librerie è il nostro sito, dove insomma abbiamo sviluppato un buon e-commerce, quindi insomma se si ordina il sito online, se non si è di Roma non si può andare in una delle librerie, poi abbiamo anche altre librerie che ci hanno accolto fuori Roma, sia in Nord Italia che in Sud Italia, ma sono poche, siamo prevalentemente presenti nella nostra città, e non vendiamo i nostri libri sulle piattaforme e-commerce, questa è una cosa a cui teniamo particolarmente, e diciamo in particolar modo non vendiamo i nostri libri su Amazon. Questa è una scelta abbastanza radicale, purtroppo siamo presenti perché essendo presenti nel catalogo dei libri, automaticamente per un meccanismo perverso siamo anche presenti su queste piattaforme, ma non vendibili, non siamo vendibili né su Amazon né sulle altre piattaforme. Questa è una scelta che noi abbiamo fatto, etica, che diciamo, non sto adesso qui.
Vedo dall'altra parte, no? Vedo dall'altra parte del vetro.
Questa è una delle cose con le quali con Maria Grazia diciamo subito.
Sì, infatti vedo dall'altra parte del vetro.
Vedono.
Un ghigno di Maria Grazia. Maria Grazia, se ci vuoi spiegare un po'.
Non è che devo essere io a spiegare, insomma, qual è, diciamo, il grande ostacolo per i piccoli come noi. E avere, diciamo, rapporti commerciali, perché questi sono, con case editrici che hanno un senso etico, naturalmente le Commari come tante altre, ce ne sono, così chiaro e eclatante, è sicuramente il partner ideale con cui collaborare. Io cosa posso dire? Quando ci siamo conosciute, e in realtà tramite un evento terzo, nel senso che io ero una parte ospitante, e loro erano la casa editrice che portava il testo, e l'organizzatore vero e proprio era un'altra entità, che era un Ampi di quartiere, e è stata fatta un'orazione civile all'aperto, dopodiché insomma ci siamo scambiate informazioni e contatti, e da lì è nata la nostra collaborazione, anche perché stavano uscendo con un libro importantissimo, posso dire, insomma, anche perché era molto, certo, diciamo, è stato fondamentale anche per delle questioni, diciamo, poi a livello comunale, insomma, di leggi, di determine, che era Roma Coloniale, che abbiamo poi presentato in libreria. Da me credo che quella sia stata la prima vera presentazione,
sì,
ospitata. E poi, come diceva Alessio, insomma, il catalogo di Le Commari è molto particolare, è anche variegato, se vogliamo, ci sono libri molto diversi fra loro. E quindi, insomma, si è stabilito subito questa ottima relazione, diciamo così, per lavorare. E quindi assolutamente sì, è una cosa che io apprezzo, che comunque, diciamo, tra editori indipendenti e librerie indipendenti fortunatamente ancora capita, insomma spesso capita, quindi mi fa molto piacere che quest'anno siamo riuscite ad averle ospiti e a dedicargli un pomeriggio con due libri, anche perché insomma ho chiesto a loro che cosa avevano piacere di portare all'attenzione, diciamo, del pubblico della rassegna, e a Ripizzari e Naufragi sono state, diciamo, le scelte quasi immediate. Ecco, a Ripizzari lo ha descritto abbastanza bene come esperimento letterario molto, molto particolare, e di cui insomma io leggo già da settimane ottimi riscontri dalle presentazioni che stanno facendo in giro. Mi fa molto piacere, insomma, che saranno da noi diverse autrici, insomma, della raccolta. E poi Naufragi di Maurizio Costanza, un libro molto particolare, come ha detto Cristina, anche questo presentato in una maniera diversa dal solito, quindi sicuramente sarà anche questo un evento imperdibile, mettiamola così.
Sì, diciamo che sono due libri che si presteranno sicuramente bene per il pubblico di Villa Lais, perché il fatto di essere anche all'aperto in una parte che appunto noi Villa Lais l'abbiamo conosciuta portando la Resistenza a Roma, l'orazione civile, insieme, esatto, all'Ampi, alla sezione
Marturano Medellina,
insieme a Marina Pierlorenzi che ci ha invitato, c'è la Marta Bonafoni che spesso ci segue durante le presentazioni di questi due libri, perché ecco, appunto, ritornando al nostro catalogo, noi diciamo nasciamo come casa editrice di narrativa italiana prevalentemente, di autori esordienti. Noi siamo una casa editrice non a pagamento, quindi ovviamente abbiamo la libertà di poter scegliere e decidere quali libri pubblicare, quali autori pubblicare, ci vengono fatte delle proposte, se ci piacciono noi le pubblichiamo, investiamo tutto il nostro tempo, la nostra dedizione, la nostra cura nel seguire il libro e l'autore. Noi lo seguiamo spesso, siamo molto presenti sul territorio, tramite le presentazioni seguiamo noi in prima persona gli autori quando vengono invitati o si creano appunto delle situazioni per cui ci sono le presentazioni, che è uno dei canali di diffusione del libro, per far conoscere l'autore, ma chiaramente anche di vendita, perché diciamo le possibilità di vendita appunto sono principalmente quelle delle librerie che noi consideriamo proprio il nostro avamposto, cioè le librerie sono il posto sacro dove devono stare i libri, devono essere salvaguardate il più possibile. E poi chiaramente ci sono, noi presentiamo i libri anche nelle biblioteche, ci avvaliamo anche della collaborazione di alcune associazioni diciamo culturali che si occupano di presentazione del libro, quindi presentiamo i libri e portiamo i nostri autori con la collaborazione di altre appunto entità, appunto librerie, biblioteche, luoghi dove ci invitano, dove noi proponiamo i testi. Abbiamo delle eccezioni sulla narrativa, innanzitutto non è solo italiana, dallo scorso anno ci stiamo aprendo alla letteratura ispano-americana, lo abbiamo fatto con Roberto Burgos Cantor, che è un grandissimo scrittore colombiano, che abbiamo portato per la prima volta in Italia con la traduzione che è stata fatta da un gruppo di traduttori che si chiamano appunto l'Officina dell'Los Amadores, perché il libro si chiama Lo Amador. Lo Amador è un quartiere popolare di Cartagena in Colombia, è stata fatta la traduzione anche in collaborazione con il figlio di Burgos Cantor, perché lui non è, è scomparso qualche anno fa, e non è mai, è stato un grande romanziere in Colombia, ha ricevuto tantissimi riconoscimenti, è stato tradotto in tantissime lingue del mondo, non era mai arrivato in Italia, e noi abbiamo avuto la fortuna, abbiamo la fortuna di aver potuto pubblicare questo libro e di poter pubblicare anche altre opere dello scrittore. Poi abbiamo delle eccezioni come appunto Naufragi, che è un libro poetico, sono dei racconti ma una prosa molto poetica, ed è un libro illustrato, così come anche un altro libro illustrato che è Bestiario Bislacco. Abbiamo scoperto una bottega di artisti della cartapesta che ha fatto un libro meraviglioso di disegni che sono, in realtà sono di collage con delle filastrocche, ma non è un libro per bambini, diciamo. E poi ci sono i quaderni di memoria civile, di cui fanno parte appunto la resistenza a Roma, Orazione Civile a Roma Coloniale, scritti da Silvano Falocco e Carlo Bumis, che vabbè, qui si dovrebbe aprire poi insomma, Maria Grazia l'aveva pure accennato, Roma Coloniale è un libro che ha aperto, sta aprendo un po' gli occhi a noi, sì, per primi, e poi diciamo a tutti coloro che a cui sta capitando di leggerlo o che stanno seguendo le presentazioni del libro, una delle quali appunto è stata fatta da Maria Grazia, e appunto questi sono dei racconti storici, non sono dei saggi, ma sono dei libri molto importanti che in poche pagine danno proprio la visione di quelli che sono stati degli avvenimenti, la resistenza a Roma nella nostra città, e Roma Coloniale, proprio quello che noi italiani, appunto, virgolettati, brava gente, abbiamo fatto, le nefandezze che abbiamo fatto in Africa.
Bene, diciamo in chiusura di questa primo speciale, diciamo, radiofonico su Villa Rice Legge, noi ti ringraziamo Cristina.
Grazie a voi.
Ti rilanciamo l'appuntamento, cioè, ti rilanciamo, tu già l'appuntamento ce l'hai presente, rilanciamo a tutti, noi ci conosciamo di persona nel corso della rassegna e invitiamo chi ci segue.
In particolar modo diciamo che Cristina appunto sarà con le Commari giovedì 25 maggio in due momenti, lo diceva prima, alle 17:30 per Arripizzari e alle 18:30 per Naufragi di Maurizio Costanza, però insomma invitiamo ovviamente chi ci sta sentendo, è stato incuriosito dalle parole di parte delle Commari, questa sera abbiamo solo una parte delle Commari, insomma, di presentarsi giovedì 25 maggio di pomeriggio dalle 17 in poi, insomma, per, come dire, conoscere un po' i protagonisti di questa chiacchierata e sentirsi due belle tavole rotonde, due bei momenti di presentazione che, come spiegava prima anche Maria Grazia, saranno presentazioni in senso ampio, non solo classico del termine. Per il momento...
Sì, noi per il momento ci salutiamo, vi ricordiamo a tutti che giovedì prossimo dalle 21 alle 23 ci sarà la seconda parte di questo speciale Villa Rice Legge. Avremo altri due autori, anzi tre autori, però insomma altri due momenti, e poi con Maria Grazia tireremo un po' così le conclusioni, perché poi la settimana successiva alla prossima puntata inizierà veramente la rassegna.
Allora noi intanto salutiamo
Cristina. Ciao Cristina, buonanotte,
grazie,
a presto.
Grazie a tutti, grazie a
Cristina,
a prestissimo.
E ci salutiamo anche fra di noi. Salutiamo e ringraziamo Maria Grazia Unguro della libreria Blue Room, che sarà, giusto? Sarai anche giovedì prossimo qui con noi, ovviamente.
Se mi volete, sì.
Se volete, dobbiamo tirare le conclusioni. Io e De Luca le possiamo tirare le conclusioni, però poi noi andiamo un po' sui temi, quelli sui massimi sistemi. Invece dobbiamo.
Saremo, almeno io sarò sempre più, come dire,
concreta. Sarei concreta,
forse più assente, perché sarò vicina all'inizio della rassegna, che insomma piano piano si avvicina veramente. Quindi insomma, l'attività ferve, siamo lì, insomma.
Comunque,
allora, per invece i nostri ascoltatori, quindi io rimando all'ascolto ovviamente del podcast di questa puntata con le interviste che abbiamo fatto questa sera, l'ultima alle Comari, ma prima a Reader for Blind e prima ancora Corrado e Muroni per Nessi e Connessi. L'appuntamento è giovedì prossimo alle ore 21 circa per Book Notes, pagine di radiofonia, sempre con Valentino De Luca, Alessio Ramaccioni, con l'anticipazione di nuovo ospite Maria Grazia Umbro della Blue Room di Roma, per continuare a parlare di Villa Lais Legge. Seguite i nostri social, seguite i social di Blue Room, perché insomma sono molto aggiornati e vi danno sempre contezza di come si sta sviluppando l'organizzazione della rassegna di Villa Lais. Ricordiamo sempre che RCA è Resistenza Culturale Attiva. A giovedì prossimo, ciao!